RKC presenta
Radio Bambini.
Programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Krishna bambini, abbiamo lasciato, vi ricordate, i Pandava nel mezzo della foresta. Erano andati in esilio, Draupadi era con loro e avevano iniziato una nuova vita difficile per Draupadi, si camminavano nella foresta, abbiamo visto che attraversavano regioni rocciose, valli profonde, foreste piene di alberi molto fitti, addirittura guardavano fiumi, ascoltavano musica molto strana, no? Il mormorio dei ruscelli e il vento che fischiava tra le foglie, musica bellissima in realtà, se si vuole, no? Però non sempre, quando si è costretti a camminare magari più di nudi su grossi sassi pungenti. E così davanti a loro c'erano 12 anni di vita d'esilio nella foresta e 12 anni di avventure interessantissime. Tant'è vero che, come abbiamo già visto nella puntata precedente, avevano già fatto il primo incontro importante, avevano addirittura incontrato Veda Vyas. Chi è Veda Vyas? Questo grandissimo saggio che spiegò ad Arjuna, praticamente Vyasadeva, praticamente Krishna, questo grande saggio, spiegò ad Arjuna che doveva andare a cercare alcune armi specialissime che gli sarebbero servite in futuro come protezione. Protezione, come sempre, dai Kuru. Arjuna naturalmente aveva seguito il consiglio di Veda Vyas e aveva attraversato una montagna conosciuta come Gandhamadana e si stava dirigendo verso la collina Kailasa alla ricerca di queste armi. In molte altre storie abbiamo già visto che questa collina Kailasa è la residenza del signore Shiva. Quindi quando Arjuna arrivò alla collina Kailasa si fermò e si sottopose a delle severissime penitenze. Mentre stava in meditazione seguendo diverse pratiche di austerità, a un certo punto vide un gigante che si chiamava Mukha. Questo gigante si presentò sotto la forma di un cinghiale molto arrabbiato, selvaggio. Naturalmente Arjuna, da buon cacciatore, si mise a cercare di colpire questo cinghiale. E mentre Arjuna cercava di colpire il cinghiale, anche un altro cacciatore mirava allo stesso cinghiale. Quindi il cinghiale morì, ma la disputa avvenne tra Arjuna e questo cacciatore che diceva: "No, l'ho ucciso io, no, l'ho ucciso io, no, l'ho ucciso io." Eh? Chissà chi di loro due era quello che aveva ucciso il cinghiale. La domanda se la fecero anche loro, naturalmente cominciarono a lottare per vedere chi di loro era il più forte e scoprire così chi aveva ucciso il cinghiale. Arjuna Arjuna era molto sicuro della sua forza e della sua potenza e quindi si buttò con tutto l'impeto che possedeva contro questo cacciatore. Ma ben presto si accorse che invece di accrescere la rabbia, no? Che di solito quando uno combatte preso dalla rabbia aumenta la sua potenza, questa rabbia. Invece in questo caso Arjuna, invece di veder crescere la sua potenza nella lotta, la si sentiva sempre più indebolire. Questo era un fatto insolito per Arjuna. Arjuna non si sentiva mai debole. Mentre lottando con questo cacciatore si sentiva sempre più debole e sentiva che questa rabbia non portava una nuova energia nel combattimento. Ma sempre più si sentiva poca voglia di combattere, il fisico che cedeva, e quindi cominciò a pensare che ci doveva essere qualcosa di strano nel cacciatore. E con un attimo di attenzione realizzò che il cacciatore doveva essere Shiva in persona. Si sottomise quindi molto umilmente al signore Shiva, gli offrì i suoi omaggi e preghiere e chiese perdono per averlo così praticamente insultato attraverso questa sfida. Abbiamo già visto molte altre volte che il signore Shiva è molto misericordioso, per cui fu soddisfatto del comportamento di Arjuna e gli regalò un'arma. Quest'arma, che si chiama Pashupat, fu un'arma che poi Arjuna si portò avanti nella battaglia di Kurukshetra alla fine di questa storia del Mahabharata e che gli servì moltissimo. Quindi, secondo il consiglio di Vedavyasa, era arrivato sulla montagna Kailasa, aveva incontrato il signore Shiva e si era fatto dare questa arma potentissima che avrebbe usato poi in seguito contro i Kuru. Così cammina e cammina tra foreste e foreste, tra montagne e montagne, in questo lunghissimo corso di anni. A un certo punto gli incontri che i panda avevano fatto erano tantissimi. Avevano incontrato per esempio un altro gigante che si chiamava Kirmir e che era il fratello di quell'altro gigante che si chiamava Baka, che avevano già ucciso in precedenza. Quindi Kirmir, che voleva vendicare suo fratello Baka, aveva attaccato i panda. Ma Bhima, come sempre, dopo una lotta furiosa, l'aveva sgominato. Un'altra volta i Pandava si erano accampati vicino a un lago e Draupadi fu molto attratta dalla bellezza di un fiore di loto che aveva migliaia di petali e che galleggiava vicino alla spiaggia. Questo fiore di loto che stava vicino a lei praticamente era quasi appassito, per cui Draupadi chiese a Bhima di andare a cercare un fiore uguale a quello, dello stesso colore, con lo stesso numero di petali, però che fosse fresco. Draupadi, anche in mezzo alla vita della foresta, non si stancava di chiedere un fiore di loto, era esigente e comunque era attratta dalla bellezza. Bhima vide che vicino c'era un giardino, non era molto lontano questo giardino, per cui decise di recarsi là a cercare questo fiore di loto. Ma appena Bhima entrò nel giardino, egli vide un'enorme scimmia vecchia, grande, 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 che stava sdraiata giusto sulla spiaggia del laghetto. E nel laghetto naturalmente c'erano moltissimi di questi splendidi fiori di loto con lo stesso numero di petali e lo stesso colore che Bhima stava cercando per Draupadi. Allora Bhima chiese alla scimmia di togliersi di lì e di lasciare libero il passaggio in modo che lui potesse entrare nell'acqua a raccogliere i fiori di loto per Draupadi. Ma la scimmia tranquillamente rispose: «Io sto proprio bene così come sto. Ma se tu vuoi togliermi da qui, non hai da fare altro che sollevare la mia coda e spostarmi dove vuoi per entrare nel lago». prima naturalmente afferrò immediatamente la coda della scimmia e cominciò a tirare, 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 cercando di spostare la scimmia dalla sua posizione. Ma, tra l'altro, Bimo era incredibilmente sorpreso nello scoprire che non riusciva bene a sollevare nemmeno la coda di questa vecchia scimmia. Perciò si convinse che in realtà questa non doveva essere una scimmia ordinaria. Si sa che le scimmie ordinarie non hanno la coda molto pesante. Quindi Bima, che era abbastanza furbo, disse: «Non è che per caso tu forse sei una scimmia speciale?» E continuò: «Non è per caso che tu forse sei Hanuman?» Vi ricordate voi chi era Hanuman? Io vi ho raccontato tante volte la storia del signore Rama, che anche viveva nella foresta con la moglie Sita e il fratello Lakshmana. Eh? Vi ricordate che a un certo punto un demone che si chiamava Ravana aveva rapito la moglie di Rama? Eh? E Rama aveva trovato aiuto da parte di una tribù di scimmie molto evolute. E con questa tribù di scimmie c'era Hanuman, che era andato nell'isola di Lanka a liberare Sita Devi, che era la compagna di Rama. Questa scimmia Hanuman era figlia del dio del vento. E quindi Bima chiede a questa scimmia: «Non è che per caso sei Hanuman?» Sapete la scimmia cosa risponde? «Sì, sei nel giusto, io sono proprio Hanuman, io sono il servitore del signore Ramachandra». «E adesso sto qui in questo giardino dove ho passato tanti giorni pieni di devozione al servizio di Ramachandra». Poi disse a Bima: «Ma c'è un'altra cosa che forse tu non sai. Sai, io sono figlio del Deva del Vento», disse Hanuman, «e anche tu sei figlio del Deva del Vento, quindi siamo fratelli». Vi ricordate Kunti, che aveva avuto Bima insieme al Deva del Vento, l'aveva chiamato con un mantra, il Deva del Vento era sceso, avevano avuto questo bimbo che era Bima. Così Hanuman era figlio del Deva del Vento, quindi in qualche modo Hanuman e Bima erano fratelli, quindi un piacevole incontro per entrambi. Dopodiché Hanuman raccolse un fiore di loto che stava in mezzo al laghetto, lo consegnò a Bima da portare a Draupadi e aggiunse una cosa a Bima e disse: «Quando ci sarà questa battaglia tra i Pandava e Kuru, la battaglia di Kurukshetra, io sarò presente sul tuo carro». Infatti voi sapete che sul carro di Bima c'era questa enorme bandiera sulla quale c'era l'emblema di Hanuman. Intanto il tempo passava e Kuru erano venuti a sapere che Arjuna era riuscito ad ottenere dal signore Shiva quest'arma che si chiamava Pashupat, e quindi erano molto molto preoccupati perché vedevano sempre più allontanarsi la possibilità di una vittoria sopra i Pandava. Duryodhana era così preoccupato che si avvicinò a Karna chiedendo conforto. Karna lo consolò e gli promise che si sarebbe impegnato lui stesso ad uccidere Arjuna nel momento della crisi. Karna era molto sicuro di sé perché era il figlio del Deva del Sole ed era nato da Kunti come Pandava. E nel momento in cui, vi ricordate, Kunti stava servendo un saggio, aveva avuto questa benedizione da lui. E quando era nato Karna, nato dal Deva del Sole, era nato proprio con un'armatura e degli orecchini particolari che gli permettevano di essere immortale. Fino a quando egli avesse conservato l'armatura e gli orecchini, nessuno avrebbe potuto ucciderlo. Quindi Karna non solo era coraggiosissimo, ma era anche molto generoso. Forse questa qualità di Karna non la conoscete tutti, ma in realtà Karna, oltre a essere così coraggioso, era sempre abituato a dare a chiunque, a qualsiasi mendicante si fosse presentato da lui, tutto quello che il mendicante gli chiedeva. Ora, voi sapete che Arjuna era figlio di Indra, mentre Karna era figlio del Deva del Sole, quindi il Deva del Sole aveva offerto a Karna orecchini e armatura come protezione. E adesso Indra sentiva dire a Karna che avrebbe ucciso Arjuna, quindi da buon padre decise che doveva offrire ad Arjuna una protezione. Se Karna avesse deciso di uccidere Arjuna con il potere che gli veniva dall'armatura e dagli orecchini, ci sarebbe riuscito di sicuro. Quindi l'unica cosa possibile per Indra era togliere questa protezione a Karna per fare in modo che Arjuna avesse qualche possibilità di diventare più potente di Karna. Ho detto poco fa che Karna era molto generoso. Tra l'altro, pur non essendo affatto a conoscenza della sua nobile nascita, cioè Karna non sapeva che era figlio del Deva del Sole di Kunti, lui pensava di essere figlio di un condottiero del carro di sua moglie, quindi pensava di avere un'origine molto umile. Malgrado tutto questo, Karna sin dalla più tenera infanzia aveva avuto un'adorazione intensa per il sole, che gli era venuta naturale, chiaramente, no? Per cui, in realtà, ogni giorno, in un'ora particolare della giornata, egli offriva un sacrificio al Deva del Sole, pur non sapendo, come ho già detto, che il Deva del Sole era suo padre. E in quell'ora speciale del sacrificio, Karna era generoso molto più di quanto lo fosse durante tutta la giornata. Abbiamo visto che durante tutta la giornata offriva qualsiasi cosa gli si chiedesse. Poi, nell'ora del sacrificio, proprio era al massimo della sua generosità. Allora Indra, pensando che naturalmente quello era il momento più favorevole per chiedere qualcosa a Karna, decise di recarsi da Karna l'indomani durante l'ora del sacrificio e chiedergli in regalo gli orecchini e l'armatura che possedeva. Naturalmente il Deva del Sole, che sapeva benissimo il piano di Indra, le macchinazioni di Indra, decise di presentarsi in sonno a Karna e sconsigliarlo di accettare questa richiesta. Per cui mentre Karna dormiva, il Deva del Sole gli apparve e gli disse: ma guarda, domani apparirà davanti a te sotto forma di un mendicante Indra in persona e cercherà di toglierti gli orecchini e l'armatura che tu possiedi, che ti rendono invulnerabile. Tu non devi darglieli assolutamente. Allora Karna rispose sempre nel sogno al Deva del Sole: io non posso perdere questa immagine di persona generosa che ho, perché questa è una cosa alla quale tengo molto. Quindi non, chiunque mi chieda qualsiasi cosa, quindi anche se Indra stesso domani sotto forma di un mendicante mi chiederà di darmi gli orecchini e l'armatura, io sarò costretto a darglieli. Allora il Deva del Sole, vedendo che non c'era nessun modo per convincere Karna a tenersi gli orecchini e l'armatura, gli disse: bene, se tu domani darai a Indra queste cose, almeno fatti dare in cambio da Indra la sua Shakti. La Shakti di Indra è un'arma molto molto potente, cioè quando si lancia quest'arma contro qualcuno, questo qualcuno muore di sicuro, non ha nessuna possibilità di salvarsi. Solo che quest'arma viene usata una volta sola e poi torna a Indra, quindi Indra concesse la Shakti a Karna, però Karna nella sua vita avrebbe potuto usare questa Shakti soltanto una volta sola, soltanto una volta. Cioè, dopo averla usata, la Shakti sarebbe tornata a Indra. Quindi l'armatura e gli orecchini sono passati da Karna a Indra, e la Shakti è passata per una volta da Indra a Karna. Intanto, come abbiamo visto, i Pandava continuavano la loro vita di esilio, e l'esilio, la vita nella foresta, è piuttosto dura. Erano sempre a cercare il cibo, in giro a cercare del cibo, a cercare l'acqua, e a volte era triste per i Pandava vedere Draupadi così stanca e senza nessuna facilitazione materiale. Tant'è vero che un giorno, che avevano fatto un viaggio lunghissimo, avevano attraversato lunghissime distanze, non avevano mai trovato niente da bere e si erano completamente assetati e deboli, per cui alla fine, malgrado l'acqua non si fosse vista da nessuna parte, essi decisero di fermarsi sotto un albero per riposarsi un po', e assentendo che in lontananza c'era un mormorio come di acqua, e si decisero di mandare uno di loro a cercare quest'acqua in modo che la riportasse lì dove loro stavano prendendo riposo. E così decisero che Sahadeva sarebbe andato a cercare l'acqua. Egli camminò per un poco seguendo questo suono che veniva dall'acqua, questo mormorio di acqua, e a un certo punto vide una gru dal pennacchio che stava sulla spiaggia di un lago che era pieno di un'acqua meravigliosa, trasparente, chiara, pulitissima. Mentre egli si inchinava per bere un poco di quest'acqua, questa gru disse: «Fermati, se tu bevi anche una sola goccia di quest'acqua, senza aver prima risposto alle mie domande, morirai». Ma Sahadeva, che era estremamente assetato, cominciò a bere l'acqua e morì. E intanto il tempo passava, e i Pandava erano meravigliati del fatto che Sahadeva non tornava. Come mai tanto tempo per Sahadeva per tornare con l'acqua? A un certo punto decisero di mandare Nakula alla ricerca di Sahadeva e dell'acqua. Anche Nakula camminò per un po', arrivò sulla riva del lago, vide la gru e gli successe la stessa cosa che era successa a Sahadeva. La gru gli disse: «Fermati, se tu bevi anche una sola goccia di quest'acqua prima di aver risposto alle mie domande, morirai». Ma anche Nakula aveva tanta sete, beve l'acqua e morì. Intanto il tempo passava e nemmeno Nakula tornava, quindi mancavano Sahadeva, mancava Nakula, l'acqua non arrivava, e Arjuna cominciò a andare in ansietà e disse: «Che succede qui? Qui non sta tornando nessuno, forse c'è qualche pericolo, vado io a vedere che cosa succede». E così Arjuna arrivò al lago, trovò la gru e fece la stessa fine che avevano fatto Sahadeva e Nakula. Così fu la volta di Bhima, Bhima era il più forte, disse: «Qui se c'è qualcosa che è di grave che sta succedendo, se vado io sistemo tutto». E così partì anche Bhima, arrivò vicino al lago, trovò la gru e la gru disse di nuovo: «Fermati, se tu bevi anche una sola goccia di quest'acqua prima di aver risposto alle mie domande, tu morirai». Ma Bhima era così assetato che non si accorse di niente, non si accorse dei corpi morti dei fratelli, non si accorse di niente, beve l'acqua e morì. Era rimasto solo Yudhishthira sotto l'albero e, vedendo che i fratelli non tornavano, anche lui si mosse per andare a cercare l'acqua e i fratelli. In realtà egli cominciò col cercare i fratelli, non era più molto interessato all'acqua, e così, cercando i fratelli di qua e di là, arrivò anche egli sulle rive del lago. Ma Yudhishthira aveva una natura diversa, una natura più meditativa, per cui appena vide il lago si guardò intorno e vide vicino all'acqua questa gru, ma anche insieme alla gru, i corpi morti dei suoi fratelli. quindi si avvicinò alla gru, la gru dal pennacchio, vi ricordate, che stava in piedi sulla spiaggia, e le chiese: «E tu chi sei?» E la gru rispose: «Io sono uno yaksha, sono il signore di questo lago, e se tu berrai anche una sola goccia di quest'acqua prima di aver risposto alle mie domande, morirai come sono morti già tutti i tuoi fratelli». Yudhishthira naturalmente aveva proprio una natura diversa dai suoi fratelli, per cui accettò di rispondere alle domande che questo yaksha, questa sottoforma di gru, gli stava ponendo. E quindi lo yaksha cominciò a chiedergli cose molto interessanti, tipo: chi è più alto del cielo? Che cosa c'è che abbia più valore della gemma più preziosa? Naturalmente Yudhishthira conosceva perfettamente queste risposte e cominciò a rispondere con molta competenza alla gru, la quale, soddisfatta delle sue risposte, accettò di offrirgli un premio. Quale premio migliore per Yudhishthira che riportare alla vita i suoi fratelli che erano scomparsi così miseramente in una storia così ridicola? La gru accettò di riportare in vita i fratelli di Yudhishthira e così tutti insieme di nuovo ripresero il loro peregrinare nella foresta. Durante questo periodo dell'esilio, Indra anche fece un viaggio molto speciale nei pianeti celesti. E quando Indra arrivò nei pianeti celesti, incontrò Indra, incontrò altri molti personaggi importanti come Citrasena, e successero storie molto interessanti che però sono piuttosto complesse per raccontarvele in questa puntata, perché in realtà manca solo un minuto alla fine di questa puntata. Però proprio in questo viaggio nei pianeti celesti fu chiaro ad Arjuna come poter passare il 13° anno in incognito senza difficoltà. In realtà, tra un'avventura e l'altra, questi 12 anni di esilio erano passati molto molto velocemente, e quindi ormai stavano tutti quanti Pandava meditando quale posizione prendere per rendersi irriconoscibili nel 13° anno dell'esilio. Quindi nella prossima puntata vi racconterò per bene quello che è successo ad Arjuna mentre stava nei pianeti celesti, e vi racconterò bene che cosa hanno pensato i Pandava, ognuno di loro singolarmente, di fare nel periodo dell'incognito. Quindi io per oggi vi saluto, ci risentiremo alla prossima trasmissione. Hare Krishna!
RKC vi ha presentato... programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.